Domenica trentesima del tempo ordinario, dall'Evangelo di Luca, capitolo 18, i versetti 9-14.
Gesù disse ancora questa parabola per alcuni che avevano l'intima presunzione di essere giusti e disprezzavano gli altri. Due uomini salirono al Tempio a pregare. Uno era fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: «O Dio, ti ringrazio perché non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, e neppure come questo pubblicano. Digiuno due volte alla settimana e pago le decime di tutto quello che possiede». Il pubblicano, invece, fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: «O Dio, abbi pietà di me, peccatore». Io vi dico, questi, a differenza dell'altro, tornò a casa sua giustificato, perché chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato.
Dal libro del Siracide, capitolo 35, i versetti 12-18.
Dall'Altissimo secondo il dono da Lui ricevuto, e con occhio contento secondo la tua possibilità, perché il Signore è uno che ripaga e ti restituirà sette volte tanto. Non corromperlo con doni, perché non li accetterà, e non confidare in un sacrificio ingiusto, perché il Signore è giudice, e per Lui non c'è preferenza di persone. Non è parziale a danno del povero, e ascolta la preghiera dell'oppresso. Non trascura la supplica dell'orfano né la vedova, quando si sfoga nel lamento. Le lacrime della vedova non scendono forse sulle guance, e il suo grido non si sazia contro chi gli fa versare.
Seconda lettera a Timoteo, capitolo 4, i versetti 6-18.
Io infatti sto già per essere versato in offerta ed è giunto il momento che io lasci questa vita. Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fede. Ora mi resta soltanto la corona di giustizia che il Signore, il giudice giusto, mi consegnerà in quel giorno, non solo a me, ma anche a tutti coloro che hanno atteso con amore la sua manifestazione. Cerca di venire presto da me, perché Dema mi ha abbandonato, avendo preferito le cose di questo mondo, ed è partito per Tessalonica. Crescente è andato in Galazia, Tito in Dalmazia, solo Luca è con me. Prendi con te Marco e portalo, perché mi sarà utile per il ministero. Ho inviato Tichico a Efeso. Venendo, portami il mantello che ho lasciato a Troade, in casa di Carpo, e i libri, soprattutto le pergamene. Alessandro, il fabbro, mi ha procurato molti danni. Il Signore gli renderà secondo le sue opere. Anche tu guardati da lui, perché si è accanito contro la nostra predicazione. Nella mia prima difesa in tribunale nessuno mi ha assistito, tutti mi hanno abbandonato. Nei loro confronti non se ne tenga conto. Il Signore però mi è stato vicino e mi ha dato forza, perché io potessi portare a compimento l'annuncio del Vangelo e tutte le genti lo ascoltassero. E così fui liberato dalla bocca del leone. Il Signore mi libererà da ogni male e mi porterà in salvo nei cieli, nel suo regno. A Lui la gloria nei secoli dei secoli. Amen.
Invochiamo la forza dello Spirito Santo perché accresca in noi la fede, la speranza, la carità, affinché possiamo amare questa parola e viverla nella nostra vita. Amen. Domenica trentesima del tempo ordinario, la domenica del fariseo e del pubblicano, come avete ascoltato dalla parabola, dal racconto dell'Evangelo di Luca. Continua dunque l'insegnamento sulla preghiera. Il pubblicano e il fariseo rappresentano due modi di dialogare con Dio, o forse potremmo dire due modi di concepire il rapporto dell'uomo con Dio. La preghiera del fariseo è un rendimento di grazie, ineccepibile, lo vedremo, almeno nella formulazione. Infatti è solo apparente, in realtà la preghiera diventa un pretesto per lodare se stessi. Si compiace di sé, non si loda il Signore, ci si ritiene senza peccato per le buone opere che ci fanno ritenere esigenti nei confronti di Dio di una ricompensa poi. La preghiera del fariseo non è dunque preghiera, di per sé è tutto l'opposto di quello che la preghiera dovrebbe essere. Il pubblicano invece è nella verità, è consapevole della sua colpa, di non avere meriti davanti a Dio e dunque chiede grazia, e questa è vera preghiera. Dunque, dietro questi due personaggi si possono scorgere quella opposizione tra due tipi di giustizia, quella dell'uomo che ritiene di poterla realizzare con il compimento perfetto della legge, e quella di un Dio che concede al peccatore, che si riconosce tale, che si converte, appunto la grazia. Il tema della giustificazione in Paolo, lo ricorderete, è uno dei grandi temi, no? Paolo è l'araldo della giustificazione mediante la fede ed è anche il grande testimone di quella vita nuova che sboccia proprio nella fede in Cristo. Paolo è in carcere, avete ascoltato la seconda lettura, ormai è anziano, ha i suoi anni. La sua esperienza di Cristo sembra chiudersi in un fallimento umano. Tutti lo hanno abbandonato, è tremendo quel inizio della pagina della seconda lettura di oggi. Tutti lo hanno abbandonato, in giudizio non ha difensori, eppure in uno scatto Paolo dice: ho conservato la fede, ho gareggiato per Cristo e sono rimasto fedele fino alla meta. La sua speranza lo conduce alla certezza di quella ricompensa che riceverà da Cristo per la sua vita di dedizione e di amore sull'esempio di Gesù. E infatti il cristiano è realmente giustificato mediante la fede in Gesù Cristo, colui che è ad un tempo dono sostanziale del Padre e uomo fra gli uomini che ha potuto costruire quella unica risposta umana gradita a Dio. Infatti è questo proprio il motivo per cui la fede in Gesù salva. Gesù inaugura nella sua persona il regno del Padre in cui si compie il destino dell'uomo, non soltanto per sé ma anche per tutti i suoi fratelli. Ma Gesù esige una rinuncia assoluta, quella che implica la fedeltà alla condizione di creatura, una rinuncia che arriva fino alla morte e, se necessario, la morte in croce. Per questo Gesù è il Salvatore del mondo e può parlare così. Come uomo egli ha spinto sino alle ultime conseguenze la rivelazione della condizione umana, proclamandosi al tempo stesso Salvatore dell'umanità. Può sembrare una domanda, ma in realtà è la risposta. Veramente Gesù è il Figlio di Dio. Proprio per questo realizza questa condizioni umane. Perché Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio. E Gesù, per la sua fedeltà di creatura, è l'identità di quella fedeltà filiale a cui noi siamo accomunati e che dobbiamo compiere. Gesù raggiunge perfettamente l'iniziativa divina di salvezza, perché si unisce, dicevamo ieri, la preghiera non è piegare Dio alle nostre esigenze, ai nostri desideri, no? Ma accomunare il desiderio di Dio, farlo diventare nostro, fare già noi compiere quello che chiediamo nella preghiera. Preghiamo per la pace? Siamo pacificatori, operiamo affinché la pace, per quello che è nel nostro cuore, nei nostri rapporti, si realizzi già. L'unione con Cristo, dunque, ci rende capaci della stessa fedeltà filiale. È Lui, infatti, che ci dà la forza di camminare fino alla croce. L'uomo è giustificato perché ha fede in Cristo. Cristo, infatti, ci dà accesso al Padre in qualità di figli adottivi. La salvezza è il dono divino, quante volte lo abbiamo ripetuto. E diventa nell'uomo sorgente di attività filiale in cui si compie, oltre ogni misura, la fedeltà a quella che è la nuova legge, ovvero quella dell'amore. Oggi qual è la risposta? Beh, per l'uomo d'oggi quella esiste ancora la sufficienza farisaica, la presunzione di giustizia, ma non è più l'osservanza della legge, prende altri nomi. In molti, infatti, c'è la convinzione che l'uomo si possa salvare facendo appello alle sue risorse, la scienza, la politica, l'arte, no? Ci sono espressioni forse anche convinzioni di poter davvero raggiungere, ma se guardiamo un po' la storia alle nostre spalle, beh, non è che ci siano... come dire, le speranze aumentino, anzi, forse è l'orizzonte di disperazione quello che si dischiude davanti a noi. Per questo è ancora più necessario oggi che come cristiani noi annunciamo al mondo Cristo come Salvatore. Non datelo per scontato. Oggi da più parti nella Chiesa non si annuncia Cristo, ma attraverso, come si dice, si parte da Cristo per poi annunciare quello che l'altro vuole ascoltare, desidera. E quindi in un certo senso ci stiamo allontanando da quello che è l'impegno primario del cristiano e della Chiesa, annunciare Cristo, la sua risurrezione. Poi tutto il resto, tutte le altre opere, ne sono conseguenze. Gesù annuncia la salvezza, poi guarisce. Annuncia la vita vera e poi la dona, attraverso le varie guarigioni. È proprio l'annuncio della sua risurrezione, che è la pienezza della nostra vita. E questa pienezza noi la viviamo già nella celebrazione dei sacramenti, in specie nell'Eucaristia, dove si vede la necessità dell'intervento divino nella vita dell'uomo, l'azione di Dio con il suo Spirito che ci salva, ci giustifica, perché seguiamo quella parola che è il Figlio suo, che è il Figlio suo, in sostanza. Dunque continuamente vigilanti per non diventare partecipi ai sacramenti con quello stesso spirito farisaico che vedremo essere assai nocivo per la vita. Ma lasciamoci guidare ancora dall'eucologia, anche qui l'antifona d'ingresso tratta dal Salmo 104, i versetti 3-4. Beh, il Salmo 104 è un lungo salmo didattico storico, dove il sapiente ripercorre un po' la storia, contemplando, ricordando gli interventi del Signore. E comprendiamo dunque l'esortazione che qui, con tre imperativi, gioisca il cuore di chi cerca il Signore. Cercate il Signore, cercate il suo volto. Il Signore opera sempre e si fa trovare non perché noi lo troviamo, perché Lui, accogliendo il nostro desiderio, si fa incontro. L'orante dunque può soltanto gioire per ciò che il Signore dona, il suo volto, che è espressione della sua persona, Il volto, è un'esperienza che noi forse abbiamo fatto qualche volta, abbiamo salutato un tizio di spalle, no? Pensando di conoscerlo, poi si gira, vediamo il volto, no, ci siamo sbagliati, Il volto esprime la persona, da cui si irradia la luce vivificante, che è per l'eternità, e di questa contemplazione non ci si deve e non ci si stanca mai. Il canto all'Evangelo, seconda lettera ai Corinzi, capitolo 5, versetto 19. Dio ha riconciliato a sé il mondo in Cristo, affidando a noi la parola della riconciliazione. Ecco ancora una chiave che orienta la pagina evangelica. Il disegno divino è riconciliare gli uomini con il Padre. Il Padre ha mandato il Figlio e nel Figlio morto e risorto si è riconciliato con tutti gli uomini che accolgono e vivono questa risurrezione. Per questo ha posto negli Apostoli la parola della riconciliazione, che è l'Evangelo della grazia, da annunciare a tutti. Questo versetto lo abbiamo già usato nella domenica 24esima, quella delle parabole della Divina Misericordia, ricordate? Capitolo 15 di Luca. E infatti possiamo dire che la parabola di oggi appartiene, per genere potremmo dire, a quello stile che è il gruppo delle parabole della misericordia. L'annuncio della buona notizia di Gesù si apre dunque gratuitamente senza barriere, ma diventa anche severo giudizio, ma sempre di misericordia, per coloro che credono di avere la conoscenza del bene e del male. Genesi. Il giudizio di Dio è la parola, ricordate il canto all'Evangelo di domenica scorsa, è la parola che penetra in profondità e distingue i pensieri del cuore, ciò che abbiamo, i nostri sentimenti veri. Il giudizio di Dio è dunque la parola che penetra come lama tagliente in profondità nel cuore dell'uomo. Dio giudica, ma non secondo un metro astratto, esteriore, ma cogliendo l'uomo nella preghiera, che rivela nella verità il nostro porci innanzi a Lui. Guardate, è così. Tante volte in un discorso, in un'omelia, in un incontro, no? Si dicono tante parole, anche belle, però poi ci sono come delle parole rivelatrici che fanno cadere tutto il castello. Rivela ciò che davvero noi crediamo, il resto fa parte di quella costruzione che gli studi, le letture dicono, però non le abbiamo fatte nostre, le abbiamo dette, però poi Una parola, un gesto esprime ciò che davvero noi sentiamo e crediamo. È inutile fare adesso altri esempi, ognuno può ritrovarli, ma ce ne sono alcuni, non ve li faccio perché sono troppo recenti e quindi non posso dirli. Secondo l'Evangelo non c'è altro autentico porsi innanzi a Dio che come un uomo senza parole e senza pretese, nella verità, unicamente come graziato. A me piace ricordare sempre Davide, che dopo il peccato tremendo, l'adulterio con Bersabea, l'omicidio di Uria, no? La malattia del figlio, sta in silenzio davanti al Signore, senza mangiare, senza lavarsi, dice, in silenzio. Tanto che tutti sono preoccupati di questo re energico. Davide non è un uomo che non ha carattere, anzi, ne ha forse troppo, no? E sono Davide lì, in silenzio, davanti a te, non chiede nulla. E scrive Sant'Agostino in un commento al Salmo 31, allora chi sono i beati? Non coloro nei quali Dio non avrà trovato peccato, infatti ne trova in tutti, perché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Rimane allora che sono beati coloro i cui peccati sono stati perdonati, la cui mercede si chiama grazia. Allora dunque, in quel contesto che è il cammino o l'esodo verso Gerusalemme, iniziato nella 13ª domenica e si concluderà ormai la prossima, alla 31ª, la missione del Signore che cammina verso la croce e la resurrezione, in questo itinerario egli continuamente annuncia la salvezza, la parola di resurrezione. Egli è dunque maestro, ma è anche medico, in quanto opera continuamente prodigiose guarigioni, affinché gli uomini possano davvero incontrare il Signore, il Padre. Siamo comunque in quel contesto immediato della perseveranza irremovibile nella preghiera, che abbiamo detto non essere soltanto semplicemente un ripetere parole, assillare, no? Perché lo fanno i pagani, si dice altrove. L'insistenza della preghiera è credere che il Signore operi la giustizia. Quella vedova crede della giustizia e insiste presso il giudice, che pur è disonesto. Se si prega il Signore si ottiene tutto. D'altra parte ricordiamo anche che questo episodio, il nostro, si trova a cavallo tra questa vedova importuna e i rimbrotti dei discepoli per Gesù che abbraccia i bambini e li benedice. I versetti 15-18. I discepoli si preoccupano di Gesù, dice allontanateli, no? I bambini disturbano. Ma Gesù dice che essi possiedono nella loro innocenza il regno e chiunque voglia ricevere il regno di Dio deve lasciarsi fare di nuovo bambino. È provocatorio, certamente, non si può tornare indietro, magari, no? Potessimo tornare indietro. Ma non è una questione di anni, è una questione di innocenza. Di innocenza. Noi purtroppo cambiamo. Forse uno dei motivi, no, di separazione tra la cosiddetta classe degli adulti e dei giovani è proprio in questa innocenza, no? Almeno da parte di chi ne è consapevole di averla persa e di chi ancora non è consapevole di averla. Al centro dunque di questi due brani, la nostra parabola mostra che la preghiera umile del pubblicano ottiene la propiziazione divina. E l'attitudine del medesimo, che il pubblicano abbandona la malizia della sua professione e ritorna come un bambino nell'innocenza del cuore. È quest'uomo che ha a che fare con trattative, con soldi, no? E chi dice, lui dice che ce li ha, quello che non ce li ha, non so se avete mai, quando si arriva, no, a dover trattare di denaro, è sempre, non credete mai a quello che si dice, né da una parte né dall'altra, Si finge, si fa di tutto per estorcere, per non dare, per prendere, per togliere, per conservare. Il pubblicano, che pur si era perduto dietro al denaro per la sua professione odiosa, comprende forse proprio per quella esperienza acquisita nel suo mestiere che Dio non è in vendita. Non è cosa da poco capire questo, proprio perché nel mondo lui considera tutto in vendita, ed è questa la sua esperienza. Del Signore invece comprende che la salvezza o qualsiasi altra cosa non è in vendita, non si compra, la si può soltanto ricevere. Nei secoli passati, giorni fa, leggevo qualcosa a proposito dell'esperienza in giudizio di Gesù e di Paolo, no? Tutti e due sono consegnati dalle autorità, dai sacerdoti, alla guarnigione romana, no? Che era preposta lì a applicare la legge. Ma le due cose vanno diversamente, tutte e due vengono legati al palo per essere flagellati prima dell'interrogatorio, cosa abbastanza usuale al tempo, no? Per prepararli all'interrogatorio. E Gesù viene flagellato e poi portato in croce. Paolo, una volta legato, si gira e dice: e da quando in qua, no? Dice, un cittadino romano può essere flagellato senza processo. Alt. Si ferma il responsabile, corre dal comandante, il comandante scende e dice: tu sei cittadino romano? Lo sono anch'io, ricordate l'episodio, no? Un discorso, dice, e io l'ho conquistato a caro prezzo, ha pagato, no? La cittadinanza romana era una condizione vantaggiosissima nell'impero. È bello perché i romani avevano coniato un'espressione per indicare quelli che non erano cittadini romani, erano pellegrini, quelli che stavano, camminavano fuori, no? I romani si sentivano in casa loro, nelle terre che avevano conquistato, e quelli che vivevano lì erano stranieri nel contesto dell'impero romano, no? Ora, questa condizione, i romani non erano chiusi, la vendevano, uno poteva comprarla anche se a caro prezzo, o veniva data, no? Soprattutto a quei personaggi che potevano garantire una occupazione senza problemi, no? Le autorità locali ricevevano questa cittadinanza e quindi garantivano che i romani potessero amministrare quei territori senza grossi problemi, avere questi vantaggi, no? Quindi una condizione vantaggiosa che tuttavia poteva essere comprata o con denaro oppure con il proprio impegno, la propria dedizione, quindi capite, per dare un'idea, oggi noi che tutto sommato viviamo liberi non comprendiamo questa condizione, però comprendete bene che Gesù finisce sulla croce, Paolo no, poi morirà col taglio della testa, peraltro andrà un po' a cercare se vogliamo, ma sul momento, no? Le due strade, sono ebrei tutti e due, Paolo è ebreo, eppur cittadino romano per nascita, dice, perché apparteneva a una famiglia che probabilmente per servizi resi ha ottenuto questa, tanto per dare un'idea, la salvezza di Dio non si compra. Quest'uomo che compra tutto, che sa che tutto ha un prezzo, no? È consapevole più del fariseo che l'amore di Dio, che la sua salvezza non si compra. L'uomo devoto ha una paura istintiva di Dio e se gli offre un sacrificio è preoccupato di sapere se i riti sono stati ben eseguiti. Beh, come parroci forse, no? Avete una buona conoscenza, un buon repertorio di questi scrupoli dei pii, no? Che sono preoccupati, ho fatto questo, l'ho fatto bene, non l'ho fatto bene, l'ho detto, mentre stavo dicendo il rosario mi sono addormentato, poi ho ripreso, ma il Signore si è offeso. Adesso ognuno può trovare, Quindi la preoccupazione è che tutto si svolga secondo regole, che poi sono umane, E questo non è in armonia con la fede. Non è infatti la sola osservanza delle rubriche. Non è per quell'osservanza che Dio giudica il valore di un sacrificio. Perché se fosse così, neanche tante osservanze rubricistiche sono poi corrette nelle nostre celebrazioni. Dio giudica dalla carità fraterna di colui che offre. E la parola del libro del Siracide, della prima lettura, è un invito per verificare quello spessore umano e cristiano delle nostre celebrazioni. Ricordate la prima lettura e il capitolo 35 a proposito della legge e dei sacrifici. Noi abbiamo letto soltanto alcuni versetti, ma occorrerebbe leggere tutto il capitolo, non lo possiamo fare adesso, vi invito comunque a farlo. Il sapiente di Israele insegna e ammonisce chi ha pazienza e forza di ascoltarlo. Egli ricorda che unico giudice è il Signore e davanti a Lui scompare ogni onore umano, perché Egli mai ha preferenza verso qualcuno a scapito di altri uomini. Tutti sono uguali davanti a Dio. In realtà anche nei tribunali tutti sono uguali davanti alla legge. Poi si aggiunge, alcuni sono più uguali degli altri. Egli mai accetta che qualcuno osi perseguitare i suoi poveri, anzi esaudisce solo la preghiera di chi è danneggiato. Ieri ricordavamo che si prega il Signore per ottenere giustizia, non ingiustizia. Bisogna chiedere al Signore ciò che ci vuole dare, Lui ci dà la giustizia, non l'ingiustizia. Non possiamo pregare perché all'altro, no, venga una malattia, si rompa una gamba perché insomma perché mi ha offeso o cose del genere. Anche se nei salmi troviamo i cosiddetti salmi di imprecazione, no? Ma lì non si prega il Signore, è l'anima che dice di tutto perché è arrabbiato, poi si calma, no? E il Signore infatti non è che sta lì, rende vedova e orfani i figli di quel povero malcapitato. Dio esaudisce anzitutto l'orfano che prega, la vedova che geme, lo straniero. Il Signore ancora accetta chi lo adora con gioia. E allora, si dirà, la preghiera salirà fino alle nubi per raggiungere il trono divino della grazia. La preghiera degli umili, infatti, trapassa le nubi e non si dà pace affinché non avvenga giustizia per questo orante. Il Signore non si allontana, né si schermisce, bensì entra subito in giudizio per fare giustizia ai giusti, che senza loro colpa sono i perenni perseguitati. E così anche il Salmo 33, che proprio con il versetto responsorio, il settimo del Salmo, il povero grida e il Signore lo ascolta. Io mi glorio nel Signore, i poveri ascoltino e si rallegrino. Esaltiamo insieme il suo nome. Ho cercato il Signore e mi ha risposto. Da ogni paura mi ha liberato. Lo pregheremo alla fine. Una lode dell'orante, autore del Salmo, dei benefici ricevuti dal Signore, benefici abbondantissimi. Per questo egli è mosso a rendergli grazie. Prega, loda ed esorta. L'orante afferma che il Signore salva chi aderisce con cuore sincero. Quanti sperano in Lui, prosperano, sussistono, non vengono mai meno. Allora, ecco l'insegnamento di oggi. Chi ha eccessiva fiducia in se stesso, perché si ritiene giusto davanti a Dio e davanti agli uomini, e questo sempre poi accompagnato da quel giudizio sommario e squalificante degli altri, che disprezzano perché li considerano inferiori sul piano spirituale e morale. Poi questa è la colpa grave, no? Per questa autoesaltazione si scarica, no, sulle colpe degli altri. Domenica scorsa l'Evangelo si era chiuso con l'inquietante interrogativo: ma il figlio dell'uomo quando verrà, troverà fede sulla terra? Riproponendo il problema dell'accoglienza del regno, quel regno che viene. E già quei 9 lebbrosi, ricordate, che non si erano preoccupati di tornare dal Signore, non avevano compreso ciò che era avvenuto, così come non avevano compreso ciò che stava per accadere i contemporanei di Noè o di Lot, quando Sodoma sta per essere distrutta. Non avevano saputo riconoscere il giudizio di Dio. E senza una preghiera incessante, la venuta del figlio dell'uomo è una prova che non è possibile superare. Ecco, questo esordio costringe a una riflessione. C'è un'esigenza nuova. Di fronte al regno che viene, è richiesto al credente di aprirsi alla venuta universale, improvvisa, sofferente anche. La salvezza di Dio ci impone di rinunciare. Guardate, noi al peccato ci affezioniamo, no? Nel senso che il dolore è, tutto sommato, la difficoltà nel liberarci dal peccato, che è piacevole. Perché non abbiamo gustato poi il vero piacere, il vero bene, che è lo stare con Dio. Noi consideriamo l'incontro con Dio un sottrarci, no? Una sottomissione, un perdere qualche cosa. In realtà incontrare Dio è guadagnare libertà, è stare nella verità, nel vero bene, non illusorio. al di là di quello che noi possiamo fare e senza togliere nulla al nostro impegno, pensate semplicemente a quanto abbiamo letto, no? A proposito, per esempio, del capitolo 12 o al capitolo 16, quei beni, no? Che non devono essere accumulati, che però devono essere amministrati. Il regno di Dio è un dono da ricevere, e la preghiera in ogni momento ci conduce a questa radicale fede accoglienza, una fede che accetta di vivere lo sconvolgimento della venuta del regno, facendoci porre non le domande stolte, quando avverrà, dove avverrà, ma le vere domande, come e chi viene. La parabola di domenica scorsa e quella di oggi, entrambe proprie di Luca, non dobbiamo considerarle separate, anche se la liturgia ce le propone in due domeniche, no? Nell'Evangelo sono continue, non c'è separazione. Il fariseo e il pubblicano, no? In un certo senso è da considerare una sorta di transizione o di applicazione, se vorrete, di quanto viene chiesto nell'episodio, nella preghiera, con la preghiera della vedova. E in più non è strettamente legata a quella condizione apocalittica . Si descrive l'atteggiamento chiuso di fronte a quello di disponibilità. Si parla di accoglienza, di distacco, di apertura alla vita. Peccatori di fronte a Dio, o peccatori spiritualmente, e forse materialmente ricchi. Tutti comunque, poveri, ricchi, peccatori, più o meno, ognuno entra nel regno di Dio soltanto accogliendo la grazia che Gesù, il profeta, il Salvatore, proclama e vive in mezzo agli uomini. Se vogliamo usare un'immagine, quella della porta, la fede è l'architrave. Gli stipiti sono, che sostengono l'architrave, sono la preghiera e l'umiltà. Questo lo troviamo proprio nell'Evangelo di Luca, quando si parla di quei capisaldi della fede. L'umiltà si parla oggi. Il versetto 9 è infatti quasi una didascalia dell'Evangelista, rivolta a coloro che avevano eccessiva fiducia in se stessi. Non sono umili, l'umile non ha. Si ritengono giusti e in più disprezzano gli altri, tutti gli altri. Dunque, due modelli di fede e di preghiera, e tutti i personaggi dell'Evangelo di Luca sono riconducibili a queste due figure, che vengono a rappresentare poi l'impossibilità e la possibilità della salvezza. Il fariseo, che si presume giusto, è nel rischio di perdersi, perché nello sforzo di osservare la legge trascura il comandamento da cui queste poi scaturiscono, che è l'amore di Dio e del prossimo. Per questo noi dobbiamo continuamente, no, avere sotto gli occhi quella parola che ci ricorda l'amore che dobbiamo a Dio e al prossimo. Il peccatore invece, si dice, il pubblicano, è giustificato. E questo è il vero scandalo dell'Evangelo, che ci impegna ad accettare quella realtà di peccatori e di un Dio che ci ama senza condizioni, non per i nostri meriti, ma per il suo amore di padre. Questo lo comprendiamo. Un padre, un genitore, ama il figlio al di là delle sue qualità, no? Magari ogni tanto gli spara contro, no? Lo vorrebbe diverso, però lo ama tutto sommato, lo difende. Questa pagina ci aiuta a discernere anche la nostra preghiera, che è vera quando, riconoscendoci nel fariseo, facciamo nostra la preghiera del pubblicano. Come a dire, dobbiamo mettere insieme le due cose, se possibile. L'unica differenza tra peccatori e giusti è che i peccatori accettano di essere salvati, i secondi lo rifiutano perché si ritengono già salvati. Ma esaminiamo il nostro brano. Versetto 9. Disse ancora questa parabola per alcuni che avevano l'intima presunzione di essere giusti e disprezzavano gli altri. Ancora una volta Luca introduce i destinatari dell'insegnamento. E per non cadere in interpretazioni arbitrarie, precisiamo che la parabola non si riferisce a tutti i farisei, condannando la classe dei farisei in blocco. Luca dice per alcuni. In modo errato noi abbiamo fatto del termine fariseo una parola negativa. Dire farisei a qualcheduno non è un complimento, una volta lo era, oggi non lo è più. I farisei invece appartenevano ad una classe positiva, si dedicava allo studio, all'amore per la parola del Signore. Paolo stesso, parlando della sua educazione, vanterà l'origine farisaica. In Filippesi 3, i versetti 5 e 6, dirà: fariseo quanto alla legge, irreprensibile quanto alla giustizia, che deriva dall'osservanza della legge. Non dimentichiamo che Gesù, diciamo, ha fra i più vicini proprio i farisei, che credono anche nella resurrezione. Ricordate che Paolo stesso, entrando poi nel Sinedrio, dirà: fratelli, io sono fariseo e sono qui perché credo nella resurrezione. Finimondo, tra farisei, sadducei, no? I vari gruppi che componevano il Sinedrio. L'errore fondamentale di questo fariseo consiste nel negare la giustizia di Dio, pensando di riconoscere egli la giustizia e l'impietà, il bene e il male. Così di fatto viene rigettata l'affermazione centrale che guida la professione di fede che l'autore del Siracide, Gesù ben Sirach, dice: il Signore è giudice, non l'uomo. E il Signore poi, abbiamo sempre detto, è giudice di misericordia, non di giustizia, non secondo la giustizia, quella degli uomini, perché la giustizia di Dio è giustizia di misericordia. Versetto 10. Due uomini salirono al tempio a pregare. Uno era fariseo, l'altro pubblicano. Gesù descrive due estremi della società religiosa del suo tempo, visti negli atteggiamenti spirituali. È inevitabile, no? Che ci si riconosca nell'uno o nell'altro di questi personaggi. Ora, forse siamo avventati all'inizio, dopo ci pensiamo un po', dopo la parabola, dire siamo farisei o siamo pubblicani. All'inizio pubblicano no, fariseo. Poi dopo, però, fariseo proprio, pure pubblicano. Insomma, siamo un po', forse è quello che la parabola voleva ottenere, no? Questa salutare inquietudine. Questo quadretto riguarda certamente la vita di ciascuno di noi. Il fariseo si presenta con quella che possiamo definire una magnifica eucaristia. Questo è il termine che possiamo usare in questa liturgia di ringraziamento che il fariseo, oh Dio, ti ringrazio, dice. Non chiede nulla per sé e certamente non è un ipocrita, perché ciò che dice corrisponde a una pratica che egli osserva scrupolosamente. E di questo però forse ne è troppo consapevole. Infatti rivolge una grande attenzione a se stesso. È come se si ascoltasse pregare. Non sta parlando al Signore, sta parlando a se stesso. E soprattutto giudica gli altri. In riferimento a Dio, il suo interesse è soltanto nel fatto che non mancherà a Dio di riconoscere i suoi meriti, che sono eccezionali, non può non riconoscerli. E accanto a quest'uomo pio e tanto sicuro di sé, il pubblicano non accenna minimamente ad un'azione di grazie, ma semplicemente si confessa, e non perché sente di scavare nella propria coscienza, non ha questo bisogno, glielo ha tolto il fariseo. Egli esprime tutto il dolore che prova, non ha nulla che possa porre innanzi al giudice, si affida alla misericordia divina. Ricordate il classico, no, dell'avvocato che di fronte a un colpevole dice: mi rimetto alla clemenza della corte. Che devo dire, questo è talmente disgraziato, no, che è soltanto un giudizio clemente. Non posso impetrare nulla. Affidato alla misericordia divina, essa non soltanto spera di ricevere la propria esistenza come un dono, e infatti questi tornò a casa sua giustificato, a differenza dell'altro. E non aggiungiamo nulla. Poi diremo qualche altra cosa, perché spesso noi abbiamo concluso che uno si salva e l'altro no. Qui invece siamo in una situazione in cui potenzialmente uno è orientato, sta camminando verso la salvezza, anche l'altro però ha sbagliato strada, ha imboccato un vicolo cieco da cui può sempre ritornare indietro e riprendere l'altra strada, per cui non è un giudizio di condanna, è di condanna se si ostina a rimanere su quel percorso. Il cristiano sa che il giusto è un uomo giustificato, cioè salvato da Dio al di là di qualsiasi merito. Ma di questo noi ne siamo sufficientemente convinti quando preghiamo? Il miglior indice rivelatore di ciò che noi siamo davanti a Dio è ancora una volta la preghiera. È il luogo della preghiera per eccellenza, è il Tempio. E qui, come tanti altri, vi salgono fariseo e pubblicano. L'espressione salire è bella perché, è tipica. Il Tempio era posto in alto. Si saliva a Gerusalemme perché, ricordavamo, i pellegrini venivano dalla valle del Giordano, una depressione a meno 300 rispetto al livello del mare, e in più si aggiungevano i 600, no, della quota del monte Sion, per cui si saliva per oltre 900 metri. E poi il Tempio era posto in alto nella stessa città, si salivano i gradini, tanto che c'erano i salmi graduali che si cantavano salendo i gradini, no, in preparazione all'ingresso nel Tempio. Una scena normale dunque, salire al Tempio per pregare. Lì dove la celebrazione sacrificale quotidiana, la mattina e la sera, erano le occasioni in cui il popolo, aiutato dai Leviti, pregava, soprattutto i salmi, mentre i sacerdoti offrivano proprio quei sacrifici in una complessa operazione, con il rito del sangue, dell'offerta, insomma, se avete letto qualche volta l'Esodo, Levitico, Deuteronomio, insomma, ci sono tutte le indicazioni di come compiere, come prepararsi al sacrificio, come fare, cosa presentare al sacrificio, come farlo, insomma, non era una cosa semplice. Capite dunque quei due che scendevano da Gerusalemme dopo il sacrificio e incontrano un disgraziato percorso a sangue, quasi morto, e stanno lì a pensarci, adesso che faccio? Se vado, mando a monte tutto quello che ho fatto, no? Tutta quella purità che ho acquisito. Tanto per avere un po' un'idea, no? Delle situazioni, noi con facilità diciamo, che ci voleva andare a vedere, no? Siamo un po' troppo superficiali certe volte. Ritorniamo al nostro brano, dunque. In queste liturgie, sempre affollate, no? Presentano questi due personaggi tipici, un fariseo e un pubblicano, tutti e due ebrei, pio osservante della legge 1, al punto che lo stesso nome lo distingueva dagli altri. Farascio infatti è separato letteralmente, colui che si separava, e questo era considerato un motivo di gratitudine. Beh, del resto anche il puro dall'impuro, no? Il santo da ciò che non è santo, ciò che appartiene a Dio e ciò che è fuori, ciò che è separato da Lui, è lontano da Lui. Il pubblicano, anche lui ebreo, è un collaboratore dell'invasore romano, perché per conto dell'impero aveva ricevuto l'appalto di riscuotere le tasse. Già questo era in viso, ancor più pensate che loro dovevano trarre un guadagno, no? E quindi doppiamente odiati, perché segno della schiavitù che sopportavano, no? Verso dai romani. Pagare le tasse, ricordate, c'era il tributum capitis, cioè ogni adulto, un ragazzo dai 14 anni in su, pagava un denaro, no? Di tassa. E questo era abominevole perché si era contati, no? E questo era considerato un peccato. Davide si conterà, dice, quanti siamo? Siamo un bel esercito, dirà, siamo forti. È un peccato di orgoglio, il Signore dirà, come vuoi essere punito? Ricordate, Davide dirà quella famosa frase, meglio cadere nelle mani di Dio che nelle mani degli uomini, e sceglie una punizione che Dio infliggerà solo per poco. Pagare poi contro la volontà, perché pagavano al tempio comunque la decima, ma lì era volontaria, o almeno si presumeva fosse tale, non un segno di schiavitù, il pagare contro la volontà, essere costretti a pagare. È forse quello che noi dovremmo un po' recuperare anche nel nostro ambito, no? Quello delle tasse. Sì, c'è una necessità, solo in alcuni casi anche paradossali certe richieste, però bisogna anche, come dire, trovare una comprensione nel fatto che le tasse bisogna anche pagarle, perché tante altre cose non le possiamo ottenere se non si pagano le tasse. Quindi non è che... Ma Levi è un pubblicano, quello che per l'evangelista poi, per gli evangeli sarà Matteo, no? Zaccheo è un altro pubblicano, anzi è un capo di pubblicani. Sono personaggi che Gesù visiterà o accoglierà nel suo gruppo. Gesù infatti si dirige prevalentemente come un medico verso i malati e non verso i sani, ma come medico cura il corpo e l'anima, E alla fine possiamo dire che è vicino a tutti, poiché diceva Paolo nella lettera ai Romani, tutti siamo malati e peccatori. Quindi non è che al fariseo Gesù dà una condanna, no? Non si avvicina perché è buono e l'altro è cattivo e si avvicina al pubblicano soltanto, no? Si avvicina a tutti e due. Perché quello, come dire, Gesù parla, accoglie i peccatori e le parole diventano quasi inutili perché c'è una sorta di armonia, no? Che è sentita al di là delle stesse parole dai peccatori. Mentre invece per i presunti giusti Gesù parla, li avvicina, parla per loro soprattutto. Anche se sembra riferirsi, e forse si riferisce al peccatore evidente, la prostituta, l'adultera, l'esattore delle tasse o gli altri, no? Il ladro, quello che sia, ma quella parola è rivolta a tutti, è ascoltata da tutti, soprattutto, da chi vuole ascoltare ovviamente. Versetti 11-12, il fariseo stando in piedi pregava così tra sé, o Dio ti ringrazio perché non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, e neppure come questo pubblicano. Digiuno due volte alla settimana, pago le decime di tutto quello che possiedo. Una preghiera tra sé. Ora, noi possiamo pensare innanzitutto all'atteggiamento esteriore, no? In chiesa non sono ben visti quelli che stanno in piedi, generalmente, no? Se uno sta inginocchiato o così, diciamo quanto è pio quello. Se sta invece in piedi, no? E questo lo trasferiamo dappertutto. Pensate semplicemente al gesto che al momento della consacrazione, no? Dove noi ci prostiamo, ma il Signore ci alza, ci sta in piedi, come figli, no? Che il Padre misericordioso ha sollevato e perdonato. E noi invece ci ostiniamo a stare in ginocchio. Ma non dimentichiamo che lo stare in piedi è la classica posizione della preghiera ebraica, che pur conosce la prostrazione, infatti ci si prostra solo dinanzi a Dio. E ricorderete Giuseppe davanti al Faraone, Daniele davanti a Nabucodonosor, non ci si prostra. A Giuseppe andò bene, diventò viceré, a Daniele finì nella fossa, no? Nel forno. Quindi, poi il Signore intervenne, va bene, ma corse un serio rischio, e così tanti altri, pensate ai Maccabei, a Eleazaro, nella famosa lotta, no? Con Antioco IV Epifane che voleva ripristinare i culti pagani, voleva imporre i culti pagani. Stare in piedi indica la dignità di figli, in riferimento al Padre che chiama e permette che stiano in piedi. E dunque il fariseo sta in piedi dinanzi al Signore, che promette ogni grazia, così come ne parla l'intero Salterio. E lì questo fariseo prega. Lo stare in piedi da noi forse ha ancora conservato quel senso di sfida, no? Quelli che in un certo senso ce l'avevano col prete o con la chiesa ci andavano, e mentre tutti stavano inginocchiati loro stavano in piedi in atteggiamento di sfida. Questo è quanto almeno racconta anche il fratello Camillo con il suo rapporto con Peppone, se vogliamo buttarlo in letteratura. Questo fariseo fa un'azione di grazia, abbiamo detto, un'ecaristia, e infatti le sue parole, Eucharisto soi, ti rendo grazie a te, implica quella celebrazione pubblica del Signore, quell'assemblea santa che Lui ha operato e opera sempre con benefici sorprendenti. E l'azione di grazia del fariseo, abbiamo ricordato, non è una caricatura. Abbiamo altri esempi negli scritti rabbinici. Poi negli appunti avete la citazione precisa. Vi leggo soltanto l'esempio. Ti rendo grazie, Signore mio Dio, di avermi posto fra coloro che siedono nella casa del sapere e non fra coloro che siedono a tutti i cantoni. Beh, ricorderete il primo salmo. Poiché come loro io mi alzo presto, ma io mi alzo presto per studiare la parola della tua legge. Essi si alzano presto per occuparsi di cose senza importanza. Ed è andato pure, come dire, leggero, eh? La sua preghiera corrisponde a verità, perché l'osservanza minuziosa descritta con compiacimento, la decima, il digiuno bisettimanale, è un dono di Dio ed egli ne è consapevole, ed è realmente un giusto secondo le categorie bibliche. Non siedi in compagnia degli stolti, ricordate il Salmo 1, no? Ma seguo la legge del Signore, eccetera. Una preghiera che definiamo strana, tra virgolette, perché vera nel contenuto, ma inopportuna quanto alla sostanza. Da un punto di vista formale, il fariseo nella sua preghiera pone al centro Dio, lodando la sua azione nel proprio modo di agire, ma il suo atteggiamento normale in questo tipo di preghiera denota una buona dose di ostentazione. Il fariseo rende grazie per i benefici impareggiabili della sua fede, della fedeltà alla legge, non ruba, rende giustizia, non è adultero. Ora, se andiamo a fare il riferimento ai comandamenti, il settimo, l'ottavo, il sesto, e se quel giorno è anche un sabato, ha osservato il terzo comandamento, ricordo di santificare le feste. Tre comandamenti verso il prossimo, uno verso il Signore. Ora, tenendo conto che sia il sesto e il nove vanno sempre insieme, e il settimo, non rubare e non desiderare la roba degli altri, va col decimo, no? Si hanno cinque comandamenti verso il prossimo, uno verso il Signore. Stiamo facendo contabilità, eh? Ora, si potrebbe arguire dal silenzio del fariseo che forse anche il quarto comandamento sia osservato o impossibilitato perché i genitori probabilmente defunti, no? Non nomina il quinto e fa comprendere che è un uomo pacifico, tutto sommato, non credo, no, che uno che faccia tutte queste cose poi abbia tempo pure per litigare con... In pratica potremmo dire che rispetta le due tavole della legge. Una dichiarazione dunque di purità sacra che apre quell'accesso al Signore, come è ricordato soprattutto nei cosiddetti salmi liturgici, eh? In particolare il Salmo 14 e il Salmo 23. Signore, Salmo 14, chi abiterà nella tua tenda? Chi dimorerà sulla tua santa montagna? Colui che cammina senza colpa, pratica la giustizia, dice la verità che ha nel cuore, non sparge calunnie con la sua lingua, non fa danno al suo prossimo, non lancia insulti al suo vicino, ai suoi occhi è spregevole e malvagio, ma onora chi teme il Signore. Anche se ha giurato a proprio danno, mantiene la parola, non presta il suo denaro a usura, e non accetta doni contro l'innocente. Colui che agisce in questo modo resterà saldo per sempre. E ancora, ma soltanto qualche rigo del Salmo 23, chi potrà salire il monte del Signore? Chi potrà stare nel suo luogo santo? Chi ha mani innocenti e cuore puro? Chi non si rivolge agli idoli? Chi non giura con inganno? Egli otterrà benedizione dal Signore, giustizia da Dio, sua salvezza, eccetera. Quindi, notate che quest'uomo è pienamente inserito, può pregare questi salmi con consapevolezza, eh? Può accedere al santuario. Ma questa autopresentazione da che cosa deriva? Probabilmente proprio da questa pratica della preghiera. tutte le dichiarazioni di innocenza motivate davanti al Signore, no? Questo fariseo le ha vissute proprio perché le ha pregate anche, no? Sono contenute in quei salmi che i farisei pregavano, come anche noi preghiamo, o dovremmo pregare certamente, adesso non possiamo prenderci la responsabilità di tutto il popolo di Dio, ma certamente, no? Noi almeno lodi vespri le facciamo, sono la nostra preghiera. Quindi si è a posto in un certo senso con la propria coscienza, lo stare davanti al Signore. Ma quello che rovina tutto, sapete, quello che poi rivela, no? Come dicevo prima, fa cadere tutto il castello, è una clausola brutale. Non sono come gli altri uomini e, calcando fino in fondo, è neanche come questo pubblicano che sta qui. In generale fuori è questo che è vicino. Tutti giudicati e condannati. Quindi quella sua autogratificazione compiaciuta, no? Che raggiunge il culmine anche nel digiuno bisettimanale, fissato ancora da regole umane per la tradizione ebraica, il lunedì e il giovedì. Vi ricordo che in Levitico 16:29 era prescritto il digiuno nel giorno dell'espiazione. Gli ebrei fervorosi, e i farisei erano in prima fila, digiunavano il lunedì e il giovedì perché, secondo la tradizione, erano i giorni in cui Mosè era salito sul monte e ne era poi disceso, ricevuta la legge da Dio. Dunque, digiuno, decime, tutto secondo la legge. Vi ricordo che queste cose non sono lontane, e almeno una volta non erano lontane, oggi non si digiuna manco il mercoledì delle ceneri o il venerdì santo, no? Si digiuna, sì, ma il digiuno che cos'è in fondo? Il digiuno è anche quello, no? Materiale, poi è anche quello che io può, certamente, nelle condizioni, ma c'è anche quello da quelle opere, che certamente, ma deve essere continuo quello là, no? Quindi quel digiuno dal cibo è per ricordare che dobbiamo poi allontanarci da tutte quelle cose che prendono possesso del nostro corpo, come una necessità. E se siamo capaci di allontanarci da una necessità vera, che è il mangiare, il bere, no? E allora possiamo allontanarci anche dalle altre. I digiuni, quindi in antico, forse lo sapete, ma anche in opposizione poi alla tradizione ebraica, i cristiani digiunavano due volte a settimana, il martedì, il mercoledì e il venerdì. Quanto alle decime, erano fissate dalla legge e concerneva tutto quanto si possedeva, dai prodotti dei campi, dal bestiame o da industrie varie. E nel caso del fariseo anche in ciò che si acquistava. In Deuteronomio 14:22 dovrai prelevare la decima da tutto il frutto della tua semente che il campo produce ogni anno. Del popolo di Dio nessuno e nulla doveva sfuggire alla decima, oltre alle primizie, poiché si trattava di conferimenti carichi di santità. Queste decime venivano prelevate a favore dei sacerdoti e dei leviti, e i farisei per scrupolo li ostentavano anche ad altri prodotti. Ricorderete anche il litigio tra nel libro di Tobia, no? Tra Tobia e la moglie. Stanno in grave indigenza, lui è cieco, la moglie lavora come può, no? Riceve un capretto, lo porta a casa, oh, dice, restituiscilo, forse l'hanno rubato, no? E quella moglie lo manda a quel paese, scusate il francesismo, no? Per dire, non abbiamo da mangiare, no? ci è stato dato questo perché ho lavorato, no? E tu ti preoccupi se quello l'ha rubato o meno, semmai sarà colpa sua, no? Ma lo scrupolo, al punto che pagavano la decima su ciò che acquistavano, anche sugli odori, quelli che al mercato una volta ti regalavano, il prezzemolo, il basilico, no? Oggi paghi anche quello, la tassa l'avrebbe dovuto pagare il venditore, ma forse siccome era una cosa irrisoria, il venditore non l'aveva pagato, allora per non essere, diciamo, come si dicono quelli che comprano roba rubata, ricettatori, no? E allora pagavano loro le tasse, Così faceva anche Giobbe, ricordate quando Giobbe pagava anche e offriva sacrifici per i figli nell'eventualità che non li avessero fatti, no? C'è tutto lo scrupolo, la cosa. Negli Evangeli il pubblicano è sinonimo di peccatore invece, infatti fermatosi a distanza non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: «O Dio, abbi pietà di me, peccatore». Abbiamo già detto della situazione del pubblicano, ritenuto senza onore, senza morale. Tiene gli occhi bassi per la vergogna, si batte il petto in segno di dolore e prega una formula ridotta all'essenziale: «Dio, sii propizio a me, peccatore». E non vi ricorda altre preghiere? «O Dio, vieni a salvarmi». Ricordate il Salmo 50, ricordate Daniele 9, la preghiera dei 10 lebbrosi, la preghiera del cieco nato, no? Non sa dire di più e sa che non servirebbe a nulla. Ha fiducia nel Dio che scruta i cuori e si rimette a Lui solo. E il Siracide ci ha detto che la preghiera dell'umile penetra le nubi. La conclusione: io vi dico, questi, a differenza dell'altro, tornò a casa sua giustificato, perché chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato. Una conclusione severa: il giudizio di Dio pronunciato in modo solenne da maestro della legge. Il pubblicano, disceso del tempio, è riammesso alla divina amicizia, giustificato a differenza dell'altro. Scrive Giovanni Crisostomo in una sua omelia: quando dunque il fariseo uscì dal tempio, aveva perduto la sua giustizia, il pubblicano invece l'aveva ottenuta. Le sue parole furono più forti delle opere. Quello, nonostante le sue opere, perse la giustizia. Questo invece, con parole di umiltà, la conquistò, benché la sua non fosse propriamente umiltà. Infatti è umiltà quando uno che è grande si fa piccolo. L'atteggiamento del pubblicano non fu umiltà, ma verità. Erano vere quelle parole, perché egli era peccatore. La situazione è dunque capovolta. Giusto risulta colui che si riconosce debitore a Dio del perdono, invocato come un dono immeritato dalla divina pietà. Gesù dunque che conclusione trae? Ripeto ancora, il fariseo non viene condannato, perché altrove, al capitolo 7, versetto 42, non avendo essi di che restituire, condonò il debito a tutti e due. Siamo in casa di Simone. Ci sono due che hanno un debito. Uno doveva 500 denari, l'altro 50. Nessuno può dare nulla. 50 è il fariseo, 500 il pubblicano. Tutti e due, dice il testo, gli sono condonati i debiti. Fece grazia a entrambi. Ma l'atteggiamento del fariseo ci fa comprendere che è in un vicolo cieco da cui dovrà tornare indietro. La sua mancanza consiste proprio nel credersi giusto, anche se ha reso grazie a Dio e compie ogni sforzo per piacere a Dio, ma se ne attribuisce il merito e si presenta a Dio con una credenziale. Il pubblicano indubbiamente viene da lontano, ma la sua è una strada buona, perché è aperta alla salvezza di Dio. Ci dice Gesù, la sua è strada di giustificazione. Gratuitamente egli si trova giustificato e non grazie ai suoi sforzi. Dunque è improprio escludere dalla salvezza, no? In base poi alla conclusione, chiunque si esalta sarà umiliato, chi si umilia sarà esaltato. Questi discese a casa sua giustificato, l'altro no, è forse un'esagerazione. Il fariseo è giusto perché Dio gli ha fatto questa grazia. Il pubblicano è giustificato accanto a lui, con una gratuità ancora più evidente, perché non ha compiuto opere di grazia. Dei due atteggiamenti, quello del pubblicano è in armonia con la salvezza che viene, quella del fariseo ha ancora strada da fare. Però sono due strade diverse, tutte e due comunque devono purificarsi. L'altro non è arrivato, deve ancora camminare, eh? Spero di non aver confuso ancora di più le idee. Il fariseo sembra non avere necessità immediata di giustificazione perché si ritiene giusto, ma quella sprezzante parola "non sono rapace il giusto adultero come il resto degli uomini", no? O come questo pubblicano, lo mette contro tutto il suo prossimo, lontano. Un prossimo poi, tutti, no? Non ne ha lasciato fuori nessuno, da quello che gli era vicino a tutti gli altri lontani. Ha dimenticato Dio che in Osea 6, per esempio, aveva detto misericordia voglio più che sacrifici. Beh, ricordiamo, noi iniziamo così tutta la Quaresima, ogni Quaresima, no? Andate e imparate che significa misericordia voglio più che sacrificio, dice Gesù. Se voi avreste compreso che significa misericordia voglio più che sacrificio, allora non avreste condannato gli innocenti. Matteo 12. Il peccato del fariseo è soprattutto nella condanna del fratello, no? Ed è proprio a causa di questa scriteriata condanna che chiunque è esaltato o esalta se stesso sarà umiliato, mentre chi umilia se stesso sarà esaltato. Ed è interessante l'uso dei due verbi, ipso e tapeinò, da cui il nostro tapino, che non si usa più ormai, credo che sia una delle parole scomparse ormai del linguaggio, no? Come refolo, leggevo qualche giorno fa, refolo è scomparso, non c'è più nel vocabolario. Refolo, un refolo di vento, un soffio leggero, no? Non c'è più. Sono parole che scompaiono, no? Dal nostro vocabolario. Qui queste due parole sono interessanti perché formano una specie di... come possiamo definirle, una sorta di evidenziazione che si pone in questa frase. Innanzitutto notate, chi è che agisce? Non è espresso, siamo di fronte a quella cosiddetta forma passiva il passivo divinitatis, ovvero si parla di Dio senza nominarlo, è Lui infatti che umilia o innalza. Chi si umilia o si innalza? Dio a chi si umilia darà la gloria e la sua amicizia. Egli che svuotò se stesso, il Figlio, ricordate Filippesi 2:6-11, svuotò se stesso, no? Della sua uguaglianza con Dio, divenendo simile agli uomini. Non lo considerò un tesoro geloso, dice Paolo. Cristo stesso si fece schiavo per gli uomini, come Adamo ultimo, assumendo su di sé il carico terrificante di tutte le colpe per distruggerle nella sua carne. Anche in altre pagine di Luca, 14:11, o di Matteo 18:4-23:12, troviamo la sentenza: chi si esalta sarà umiliato, chi si umilia sarà esaltato. Quindi c'è, come dire, una ripetizione che indica una necessità, la comprensione di questo atteggiamento da parte del credente. Dio si umiliò, accettò la morte di schiavo, quello della croce, no? E Dio lo superesaltò, dirà Paolo, donando il nome divino. Dunque, assumere un atteggiamento umile, un atteggiamento, dirà subito dopo, come quello dei bambini. E queste parole di Gesù si legano strettamente alle due parabole che quell'incontro precede. Perché vivendo la gratuità del pubblicano, noi manifestiamo la venuta del regno. O, se volete, possiamo leggere il tutto come un'introduzione in stile parabolico a quella accoglienza senza limiti, come verrà poi sottolineato negli incontri che seguono. Pensate, leggeremo Zaccheo, no? Pensate al cieco, e così andando avanti. Ricevere la salvezza in una totale gratuità. Una gratuità però che, come vedremo, invita all'azione, ad una pratica concreta. Ma noi non dobbiamo andare al di là poi di quello che la parabola vuole dire, no? Ci mette in guardia dalla tentazione sottile dell'ostentazione, che può essere anche nel contrario. Guardate, si può esaltare, no? Lodandosi apertamente, o anche viceversa, al contrario, no? Mostrandosi in atteggiamento umile. Dobbiamo davvero imparare a ricevere, perché noi spesso possiamo cadere nello stesso rischio di dire: ti ringrazio perché non sono come. Guardate, quella preghiera tra sé, che più volte abbiamo sottolineato nel ricco stolto scemo, nel figlio minore della parabola del padre misericordioso, e altrove ancora, continuando, quel parlare tra sé del giudice iniquo, anche lì, no? Sceglie di fare giustizia, ma non per la giustizia, per un suo interesse personale, quindi anche lì è negativo quel parlare tra sé. Noi possiamo avere l'atteggiamento, per esempio, di un falso stare indietro, no? Stare in fondo alla chiesa perché ci si sente a disagio, per i peccati fatti, però poi uscendo continuiamo normalmente in quell'atteggiamento. In fondo siamo peccatori, e che vogliamo fare? E continuiamo, no? Oppure un fingere una umiltà per, come dicevano i padri, no? Se rifiuti una lode è perché vuoi che ne vuoi un'altra, che sia ripetuta. Dice, quanto è bravo, ha fatto la bella cosa. Dice, sì, la cosa finisce lì, no? Se invece no, non è così, è la doma, è veramente... E si continua, no? Uno, due, tre volte. Quello che dice, sei stato bravo, e l'altro che si scherlisce, ma no, effettivamente, no, è un uomo, ma non è così. E si finisce. Invece è stata fatta bene, accetti, finisce la cosa, no? Il discorso dell'umiltà oggi si fa sempre più raro, no? Mentre è l'unico discorso sensato che va fatto in ogni tempo, parlando dei nostri rapporti con Dio. Questo brano evangelico, questo del fariseo e del pubblicano, nella liturgia bizantina, nel calendario, nel lezionario della liturgia bizantina, è proclamato nel periodo detto del Triodion, che è quello pre-quaresimale e quaresimale, eh? Perché alla quaresima la liturgia bizantina prepara con delle domeniche, che precedono la quaresima vera e propria, dove tutto questo è insegnato, no, ai fedeli attraverso quella icona battesimale che è il Signore, icona da vivere nella perfetta assimilazione nostra a Cristo, al Figlio di Dio. E questo periodo invita poi a considerare questo centro della parabola, che non è dentro la parabola, ma che si vuole trasmettere nella vita degli uomini e quindi fuori da quella parabola. Ciascun fedele, tutti i fedeli, ogni comunità, deve attuare nella vita quotidiana, cioè in quel piccolo quotidiano in cui si costruisce quella esistenza redenta e santificata, non nelle grandi occasioni fuori, ma in quel piccolo quotidiano, è lì. Perché se non siamo fedeli nel poco, non saremo fedeli nel molto. Chi ci affiderà il tesoro, no? Se non siamo capaci di gestire il piccolo quotidiano. Dunque, dove quotidianamente si fanno tante professioni di falsa umiltà e poi si corre qua e là per farsi attribuire in ogni campo elogi ed onori, e il più delle volte questi sono fatti a personaggi avidi e immeritevoli. I fedeli del Signore stanno davanti a Lui in un giudizio divino permanente, che sarà riassunto in quello finale, come vedremo poi in quella domenica, no, detta in greco apokreos, o di carne levare, la carnem levare, no, il carnevale, che non è il santissimo carnevale che da noi è solennemente celebrato, no, ma è la domenica in cui si toglie la carne, si inizia, sapete, il digiuno quaresimale viene preparato da quello dei latticini, in cui si toglie latte e tutti i suoi derivati, formaggio eccetera, poi si toglie la carne, no? E poi si va avanti con un digiuno, no? Da cui si è dispensati soltanto il sabato e la domenica. Un giudizio permanente, dove la soluzione sarà permanente, ma dipende da noi e dal nostro operare nella misericordia, perché soltanto così si pregherà per quella propiziazione divina, ed il Signore sarà propizio ed accoglierà i figli suoi che si sono fatti fare degni della sua misericordia. E chiudo con la seconda preghiera di Colletta, che ci fa pregare così: o Dio, tu non fai preferenze di persone, e ci dai la certezza che la preghiera dell'umile penetra le nubi. Guarda anche a noi come al pubblicano pentito e fa che ci apriamo alla confidenza nella tua misericordia per essere giustificati nel tuo nome. Per Cristo nostro Signore. Amen.